Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon martedì 23 settembre, questa è Cose di Calcio. Il sommario, inchiesta Prisma, il GUP accetta il patteggiamento di Agnelli e i dirigenti coinvolti, condanne prive però di effetti civili. La Juve paga 157.000 euro di ammenda. Oggi la ripresa dagli allenamenti, dopo due giorni di riposo, Zegrova in campo già ieri. Tudor coccola Ildiz e spera di recuperare Koun Meiners del tutto. Napoli primo a più due sulla Juve dopo la giornata che si è chiusa ieri sera con Napoli-Pisa da brividi. Ben ritrovati, buona giornata, eccoci rigorosamente in diretta. Ci potete ascoltare, vedere, sentire e potete soprattutto commentare al 340-5425-324. Oggi mi vedrete un po' all'opera, alla ricerca già da questa mattina di qualche ben informato avvocato, ma deve essere che la giornata, il martedì, per commentare, per farci spiegare i tecnicismi di questa sentenza che chiude sostanzialmente e definitivamente la faccenda legata alle plusvalenze, e quindi leggeremo molto di quello che è accaduto e non ci lasceremo condizionare da chi dice che il patteggiamento è una missione di colpa, non ci lasceremo condizionare da chi dice non è successo nulla, vorrei che si mantenesse equilibrio naturalmente. Una cosa certa ce lo dice questa richiesta accettata: Paratici un anno e mezzo, Agnelli un anno e 8 mesi, un anno e 2 mesi per Nedved. Arriva bene? Per me è questo il nodo che dovrebbe poi smontare gli aspetti sportivi. Gli aspetti sportivi. Ancora tutti aperti. Ma il patteggiamento ci dice che l'arriva bene. Arriva bene? Per arriva bene non si è proceduto, non c'è stato luogo a procedere, perché non era lui l'uomo coinvolto nel periodo in cui era alle dipendenze della Juventus, in quel momento specifico. Diversamente da quanto il VAR sportivo ha decretato. Lì c'è un cortocircuito che potrebbe far saltare il banco. Ma attenzione, il Consiglio europeo non entrerà nello specifico in questa vicenda. Andrà a verificare i tecnicismi, cioè se può operare in questo o quell'altro modo la giustizia sportiva in generale nei confronti di qualsiasi tesserato in Italia, ma allargando la veduta e i confini a livello europeo. E lì ci si può aspettare qualcosa di importante che possa far saltare il banco. Qui non si fa il tifo per la Juve o contro la Juve, qui in generale, o a favore di quella o quell'altra squadra, o di vedere o non vedere quello che ci fa comodo. Qui si tratta di giustizia equa, di una giustizia sportiva che ormai è sotto gli occhi di tutti, ha dimostrato nell'ultimo ventennio di non essere imparziale, di non essere assolutamente imparziale. C'è un problema serio. Intanto, per non far procedere, allungare i tempi e rischiare di entrare seriamente nel penale, non c'è ammissione di colpa, non c'è, come è stato detto, non ci sono condanne prive di effetti civili. E anche per un Andrea Agnelli qualsiasi, un Antonio Paolino qualsiasi, naturalmente, questo è molto importante. È quasi un luogo a procedere per accorciare i tempi in situazioni molto particolari, perché diciamo che la giustizia dovrebbe sempre garantirci cosa è successo, chi ha commesso o meno qualcosa. Non è questo il caso. Quindi limiti i danni sicuramente, ma attenzione che la Juventus, e arrivo poi alla mia domanda, perché io il giro lo faccio attorno ai nostri panni sporchi, che sono molto più puliti di tanti altri panni sporchi, e dico: la Juventus accetta anche un accordo risarcitorio nei confronti di coloro i quali avevano fatto richiesta di risarcimento danni. Bene, oltre ai 157.000 euro di sanzioni amministrative per la Juventus che paga John Elkann, ricordatevelo, non tiferà Juventus come voi, ma domani alla rata, non gli mancano gli spiccioli nel portafogli, domani alla rata mensile, settimanale, giornaliera, eccetera, di 157.000, ok, più 1.080.000, 1.080.000 più 157.000 come accordo risarcitorio verso un terzo delle parti civili, Consob compresa. Questi soldi, la multa, il risarcimento, nel patteggiamento va a chiudere un'altra pagina amara che da altre parti non viene mai aperta. Non si trova proprio la pagina dalle altre parti. Questo ormai è chiaro. Così come sembra ormai chiaro, perdonatemi il parallelismo inopportuno, lo stanno capendo anche le televisioni, quelle bombarole, che quando c'è una regola poco chiara, molto interpretabile, sulla gomitata piuttosto che su un rigore, sulla volontarietà, la distanza, l'opportunità, eccetera, le maglie della decisione un po' si allargano, un po' si stringono, perché non c'è coerenza, coraggio nei giudici di gara e ognuno cerca di pulire la propria immagine per evitare di rischiare il posto. A questo punto è abbastanza chiaro, dal mio punto di vista, questo aspetto. Uno, che è abbastanza ridicolo far fare la sceneggiata del gridare cosa ho visto e cosa ho rettificato quando non si capisce niente dal campo e peggiori solo la situazione psicologica di un direttore di gara, che può aver ragione o torto. Due, ribadisco la regola che dico da quando hanno introdotto la VAR, perché adesso vogliamo fare già dei passi indietro. Ma se abbiamo VAR e arbitro, perché la partita non può essere arbitrata da entrambi? Perché commettiamo ancora l'errore? Li paghiamo tutte e due. Uno è davanti alla televisione. Se ha il coraggio di intervenire, si assumerà lui le responsabilità di intervenire. Fischia, l'arbitro sente, fischia, è espulsione, è rigore, è mani e non è mani. In maniera tale che scopriremo già chi ha deciso, magari chi ha visto meglio, magari chi ha avuto una percezione giusta. Se ne abbiamo due e ne paghiamo due, non dobbiamo poi chiederci perché non è andato al VAR o perché questa volta è andato, perché inizio a dubitare, come 5 o 6 anni fa, più sul VAR che sull'arbitro, che poveraccio è sotto pressione, come quando dovete tirare voi un rigore alla finale tra Scapoli e Ammogliati. Non so se ho reso l'idea. Io provo sempre a stuzzicare un po' le fantasie, ma ribadisco che a Verona una volta lo chiamano, una volta è convinto e interpreta, una volta non lo chiamano, arrangiati. Troppo comodo in questo modo prendersela anche solo con l'arbitro, che ha una faccia e una voce e si vede quanto trema. E qualcos'altro è chi sta lì e ascolta e può rivedere sotto pressione, vede mille, ma in quel momento lì è come quando studi la notte prima degli esami di maturità, dal mio punto di vista. Facile togliersi le giacche, facile poi fare di tutto, e non ho parenti negli arbitri, lo dico chiaramente. Certo che se abbiamo notato noi ieri in diretta, per chi era in diretta qui, e l'ho seguito anche ieri sera, ho un po' di imbarazzo a difendere il ragionamento di Domenico Marocchino, che reputo tra i più intelligenti degli ex calciatori, perché gliel'ho detto un po' in diretta, l'ho capito ieri sera, è rimasto l'unico a pensare magari ha ragione uno contro tutti, che quello è rigore o non è rigore, che quella è gomitata o non è rigore, ma poco importa, e gliel'ho anche già detto, se il difensore chiude gli occhi, se il difensore sbaglia a mettersi a sinistra o a destra, perché la regola, se sbagliano, è un problema della società che ha uno scarpone in squadra, ma la regola con gli scarponi o con gli sci deve essere uguale per tutti. Cosa ne pensate, quindi, su questa faccenda Prisma? Mi spiegate come la interpretate voi? Ma io vi faccio la domanda più sottile. E questo è un tema importante. Oggi, poi ascoltiamo i primi vocali, eventualmente 340-54-25-324. Come se lo saranno comunicati il bravo, il cattivo, il buono, l'ingenuo, Gio nel cane e Andrea Agnelli, questa decisione del patteggiamento sui pagamenti, perché paghiamo delle multe, chi ha i soldi magari ci sorride, però vorrei capire meglio le dinamiche, magari me le spiegate meglio voi di quanto ho compreso io. E poi arriviamo a... I temi oggi sono Tudor, 2 giorni di riposo, scarica e prepara l'Atalanta, Atalanta in emergenza sabato, Atalanta che recupera Lookman, Juventus che adesso ha la settimana, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, lavora 4 giorni. Forse si poteva anche lavorare ieri. Scarico, proprio scarico, scarico, proprio trovarsi e basta. Giusto fare in questo modo? Ma lavoriamo 4 giorni. Pochini, forse. Oppure recuperiamo, più importante. Benissimo, allora è giusto. Ma a questo punto da chi dobbiamo ripartire? Io penso che ci siano degli indicatori che ci dicano chi debba e chi meno essere in campo, al di là dell'ulteriore riposo che arriverà, che è terminato oggi e che porterà alla prossima partita di campionato. Perché abbiamo Atalanta e Milan. E se sbagliamo troppo in queste due partite, incomincia il percorso un po' più in salita, perché in mezzo c'è anche il Villarreal, che non scherza, che è terzo in classifica, quindi una squadra al nostro pari, che gioca in casa, e qui non sarà solo una questione di programmazione, ma effettivamente anche di compensazione di quelli che possono essere i limiti fisici, psicologici, di tenuta, di rendimento, con il gioco, non il bel gioco, ma qualche situazione che possa portare concretezza. 3 pareggi non bastano. Serve qualcosa di più. Cosa serve in queste 3 partite? Ecco qui le mie 2 domande. Caro Manuel, tutto bene? Tutto bene? Intanto aspetto sempre delle risposte. Se ci sono dei vocali, fammeli ascoltare, perché intanto guardo se è possibile. Se è possibile far intervenire il nostro ospite, se no dovremo aspettare il prossimo blocco, il nostro direttore Malu Pasincato. Prego.
Ciao direttore, Luca da Cuneo, che in questo momento è a Busca. Allora, sulla giustizia sportiva sono d'accordo, sono pienamente d'accordo con il tuo ragionamento, lo abbiamo visto recentemente, ormai la giustizia sportiva è solo contro la Juventus, alle altre squadre abbiamo visto che non fa nulla in particolare, sappiamo a chi, e soprattutto i famosi procuratori, vedesi chi ne è, dormono ancora quando sotto gli occhi di tutti ci sono delle questioni veramente, veramente grosse. Per il resto, bravo, sono pienamente d'accordo con te, e adesso vamos per la prossima partita, forza Juve.
Vamos, vamos. Allora, visto che il nostro ospite, diversi ospiti, il martedì in tribunale c'è la coda ad entrare, Manuel, non andare oggi, non ti farà arrestare di martedì, mi raccomando. Li ringraziamo comunque, ma gli impegni quando sono fissati e a calendario, quello del tribunale, è un po' complicato. Volevo fare un po' riassunto con voi della situazione del processo Prisma. Allora, intanto, che cosa è stato contestato agli ex dirigenti della Juventus? L'inchiesta Prisma che aveva preso il via nel 2021. Siamo nel 2025, sono passati 4 anni per trovare l'ingranaggio, vista la richiesta di accettazione accettata e partita dagli interessati di patteggiare per accorciare quei tempi. Ok? 4 anni per arrivare a questo. Allora devi mettere già una regola. Entro il primo anno devi dirmi patteggiamo, non patteggiamo. Sono 4 anni di costi, 4 anni di perdite di tempo a volte che finiscono per far sbattere qualcuno in galera che non ha modo di difendersi a dovere. Detto molto chiaramente. Ma questo è un problema del sistema, non della Juve, di Agnelli o del calcio, che poi ha queste accelerate come in tutti gli stati, lo sappiamo benissimo. Questi reati contestati a titolo vario alla Juventus, alla sua vecchia dirigenza. Manipolazione del mercato. False comunicazioni sociali delle società quotate, dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, ostacola agli organi di vigilanza. Allora, chiariamoci subito. Chiedere di patteggiare vuol dire sicuramente accorciare i tempi. Arriva bene, non c'entrava nulla in quel momento lì, quindi scopriamo che il tribunale sportivo non sa neanche che è un po' come andare al VAR e dire che è colpa del numero 25 invece di un altro numero, o viceversa, tanto per essere chiari. Ma poco ci spiega di più o di meno. Il patteggiamento però deve chiarirci anche una cosa. Di fronte a questi reati, se i tempi sono lunghi, c'è chi rinuncia totalmente al patteggiamento, o sbaglio? Quindi non è una missione di colpa, voglio accorciare i tempi, benissimo, però ci sono delle situazioni che per decifrare meglio, lo dico da cittadino più che da direttore e da tifosissimo di Andrea Agnelli e Juventus, perché se capita poi gli altri diventi un po' la barzelletta e li prenderemo di mira. Se capita a noi non ci va bene che veniamo presi di mira. Cosa voglio dire? Che quando si chiuderà anche la faccenda della Corte europea e in generale potremmo dire no, non dico se ne valsa la pena, ma capire meglio ognuno con un atto di umiltà e coscienza, capire che abbiamo dato nel momento della richiesta di aprire quei capitoli sulla Superlega, abbiamo aperto le finestre per farci schiaffeggiare da amici miei atto quarto, onestamente, con dei piccoli cavilli costruiti e messi insieme alla perfezione. L'ex presidente, e fa molto bene Agnelli, si difende ancora alla Corte europea, il caso plusvalenze, manovre e stipendi, che negli anni ha visto coinvolti anche diversi giocatori a partire da un big come Cristiano Ronaldo, molti commercialisti che hanno lavorato vicino o lontano alla Juventus, mi hanno sempre detto questa frase, e non sono meno juventini di voi, o di me, dilettanti allo sbaraglio, perché quelle cose non si scrivono in una chat, se eventualmente le hai dette e le hai scritte. Allora, ha un solo fronte ancora aperto, ed è quello legato alla squalifica che Andrea Agnelli ha ricevuto sul fronte sportivo. Quindi resta aperto il fronte sportivo. L'ex presidente, al contrario degli altri bianconeri coinvolti nel caso, non ha mai voluto percorrere la strada del patteggiamento ed è andato avanti. Capite che qui non lo accetti il patteggiamento. Di là lo accetti il patteggiamento. Quindi, come avreste fatto voi e avrei fatto io, appena consigliato dagli avvocati, perché è lecito chiedere da una parte e non chiedere dall'altro, dico che qui il presidente Agnelli, è bene sapere, non ha chiesto il patteggiamento, ricorso dopo ricorso, fino alla Corte di Giustizia Europea. Vuole capire a fondo, e io qui faccio l'applauso al nostro ex presidente, perché qui ci metto la faccia per difendere la sua onestà. e soprattutto la volontà di capire e scardinare un sistema sicuramente anche corrotto per certi versi. Qui faccio l'applauso mille volte. Di là devo capire meglio perché abbiamo accettato anche solo di accorciare di 4 anni il percorso. La volontà di tornare? Penso che Andrea Agnelli tornerà nel mondo del calcio. Ma penso anche, ditemi la vostra, che fino a quando ci sarà John Elkann al comando del gruppo che gestisce la Juventus, i due si stringeranno la mano a Capodanno e a Natale, probabilmente, e in altre occasioni, stando ben distanti. Perché intanto uno beneficia e un altro paga le conseguenze di scelte che in quel momento poteva sapere, non sapere la proprietà, le decisioni venivano prese dal presidente. Io penso che onestamente le cose bisogna raccontarle così. Onestamente bisogna riconoscere ad Andrea Agnelli il superlativo nell'averci portato così in alto, ma attenzione che quando si va in alto, in alto, in alto, se cadi ti fai male, 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 a meno che prendi le giuste precauzioni. Le precauzioni sono i sistemi di sicurezza. Mi dite la vostra, cosa ne pensate? Abbiamo un minutino ancora, caro Manuel, per ascoltare qualche vocale e poi ascolterò voi e passeremo anche agli aspetti di campo, perché sabato c'è l'Atalanta.
Buongiorno direttore, buongiorno Manuel.
Finito?
Ci ha salutato. Ma tanto ormai il danno è stato fatto. Il danno è stato fatto, quello che loro volevano l'hanno raggiunto. Quindi a livello sportivo, perché qui si parla nell' amministrativo, un anno e 8 mesi, arriva bene assolto, prosciolto, più gli davano 2 punti. E mo è stato prosciolto quei 2 punti? Chi me li ridammi?
Vero,
alla Juve chi li dà quei 2 punti? Quindi il danno, quello che loro volevano, è stato fatto. Intanto ci hanno messo con le spalle al muro e ci hanno fatto diventare un ondeggiare in mezzo agli altri, perché prima eravamo molto più avanti degli altri. Sì, è vero, ci abbiamo messo del nostro, gli sbagli e tutto, ok. Allora intanto mi hai fatto stare un anno fuori dalle coppe, mi hai mandato via nel bel mezzo di un campionato tutta la dirigenza. Mai dato 15 punti, poi 10, poi me l'hai tolto e poi me l'hai ridati. Devo scendere con l'Empoli e vengo a sapere che mi hai dato 10 punti. Dai, su, come si fa a non dire che ormai è quasi tutto? Capisci a me?
Ho capito bene. E come? Allora terminiamo con quella che, così sapete quali sono i paletti, perché poi è una materia ostica che cercheremo di farci spiegare dagli interessati. Ovvero, cioè dagli interessati, dagli avvocati che conoscono bene queste regole, no? E il modo di spiegarle. L'avvocato generale, parliamo dello sportivo, ha comunicato in udienza che depositerà le sue... scusate. In sostanza Agnelli chiede di valutare la compatibilità della normativa sportiva italiana con quella comunitaria. Parliamo del Consiglio europeo. L'avvocatura sostanzialmente generale, con l'avvocato generale, ha comunicato in udienza che depositerà le sue conclusioni, il parere, il 18 dicembre. Quindi dobbiamo aspettare il 18 dicembre. È chiaro che da lì poi bisognerà attendere 3-6 mesi per conoscere le motivazioni. Arriviamo a fine campionato, ok? È chiaro che se venisse accolta la tesi di Andrea Agnelli, e secondo me qualcosa scricchiola nel sistema della giustizia sportiva, dove non ha patteggiato aspettando queste tempistiche, l'ordinamento sportivo potrebbe subire un enorme colpo. Io ho fatto il quadro, non sono un pittore, ma ve l'ho fatto in maniera tale che quando gli altri parlano al bar lasciategli la grappa, quando parliamo noi, voi e quelli preparati anche meglio del sottoscritto, sappiate che cosa rispondere.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
E allora ben ritrovati, come vedete non mancano mai temi, spunti e riflessioni, ma quelli che contano sono i vostri. Allora 340-54-25-324 sulla vostra radio, la radio dei tifosi bianconeri, quelli dove non c'è un bianconero più di un altro, ma naturalmente in base ai ragionamenti ascoltabili e ascoltati magari ci si fa un'idea migliore di quanto magari già si conosce. Andiamo ad ascoltare Manuel qualche vocale, perché poi ci collegheremo con il nostro Malu Pasincato e torneremo davvero alle cose di campo.
Buongiorno, sono Carlo Lariano. Niente, che serve? Serve un centrocampo forte. Allora, io vedo squadre forti, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Barcellona. Cioè, io vedo gente... Allora, che hanno o i terzini forti che saltano sempre, lo amo perciò, hanno sempre il superiore numerica, o hanno il centrocampo forte. Voi guardate il Napoli, ce ne hanno quattro, uno più forte di Napoli. La Juve c'ha mezzo centrocampista. L'anno scorso Giuntoli ci ha provato con Douglas Luiz e Coppe Magnus e Turam, gli è andata male con 2 su 3. A noi ci manca il centrocampo, è inutile, a noi manca il centrocampo. E i due terzini che ci avevamo sono due giocatori normalissimi che non saltano mai l'uomo, normalissimi, e quindi il problema sta là. L'unica cosa che ci abbiamo, tutti attaccanti forti, e in Italia i gol li faremo uguale, ne faremo 3, ne faremo 4, come sta a succedere, perché una volta che hanno un granato questi sono fortissimi.
Non pensi però, sono d'accordo con te, complimenti, intanto vi chiedo, il centrocampo della Juventus è più forte, meno forte di quali altri centrocampi? Così, tanto per capire, no? Perché se qualcuno mi dice la Juve da scudetto, probabilmente abbiamo chi è capace a far gol, chi è capace a costruire gioco, chi è capace a difendere bene. Chi dice che magari la Juventus agevolmente entrerà tra le prime 4? Non lo dice, quest'anno non si usa, non c'è questa moda, siamo ancora troppo presto. Magari ci vede dei limiti, io dico che è vero, lo scrivono in tanti. Juve, laboratorio del gol. Allora, laboratorio è una bella parola, ma dove forse i risultati si vedono, magari non subito, probabilmente. O magari nel laboratorio è troppa cioccolata e poca crema, troppo latte ma poche fragole, non lo so, David, Openda e Zegrova sono le novità dell'anno e da loro Tudor si aspetta le reti, ma anche una spinta verso un calcio nuovo che sostenga le due punte. Qui diamo già una risposta, che sostenga le due punte. Ma se ne mettiamo un tempo una e un tempo due, forse c'è da modificare qualcosa anche già lì. Io penso che l'elemento chiave, sperando che non sia, e sono convinto che non lo sia, un bluff come lo è stato finora Koen Miners, perché bisogna definirlo così, e capirà anche lui e non si dovrà offendere. Anzi, mi fa sorridere, sai come lo chiamano sui social? Ieri ci ho giocato un po' sui social. Ghost Miners. È vero. Riponiamo tanta fiducia in Zegrova. Perfetto. Sperando che non sia come Koen Miners, da cui ci aspettavamo tanto, perché capite che sono delle investiture, dei rischi, ma mi sembra già più in palla, è un po' che non gioca, ha una grinta, ieri ha saltato il giorno di riposo, quindi c'è molto da aspettarsi. Però è anche vero che il laboratorio del gol ha bisogno non del laboratorio delle idee, perché il laboratorio delle idee vuol dire ditemene 1000 e 2 vanno bene, no. A centrocampo o gli esterni, come dici tu, sono state le richieste di Tudor, che accetta, digerisce di avere un attaccante in più, ma avrebbe preferito, ve lo do per certo, un attaccante in meno, un centrocampista in più o forse un difensore in più. Quindi magari avrà fatto anche dei nomi. Parlare di Milinkovic-Savic, parlare dei parametri zero, tutto vero, ma fino a gennaio devo fare con quello che ho. E se non sono ad una buona altezza di classifica, mi potrà arrivare lo stesso un giocatore, ma che arriva nella parte non tanto in discesa, ma ancor più in salita, se servirà naturalmente pedalare di più di quanto fatto in questo girone d'andata. Quindi ti do ragione, però attenzione che non bastano gli attaccanti. Ma non scendete, non scendiamo dal carro di chi dice, di chi diceva mercato ottimo. Ribadisco e rivendico che il mercato ottimo, come hai detto anche tu, ottimo, buono, lo dicevamo anche l'anno scorso, ma poi i risultati ci hanno fatto cambiare idea. E allora dico, attenzione, Atalanta e Milan ci vogliono almeno 4 punti. Almeno 4 punti. O no? Ditemi la vostra. Andiamo a ascoltare altri 2 o 3 minuti di vocali.
Ciao direttore, sono Danilo. Allora, assodato che il prossimo anno arriverà questa sentenza della Corte Europea per quanto riguarda le...
Ti sentiamo, ma scusate perché poi è un po' fastidioso per me in cuffia, quindi non vi seguirei bene, ma soprattutto anche per chi ce lo scrive poi durante la trasmissione, quindi vi pregherei, perdonami. Assodato che, l'abbiamo capito, cercate sempre di mettervi in una zona poco ventilata o
mettetevi dietro l'angolo.
Dietro l'angolo, o state seduti a casa come Emanuele. Prego.
Antonio Paolino, buongiorno.
A lei.
Sono Antonio da Torino.
Ah.
E mando questo messaggio di nuovo per dire che mi dispiace tantissimo, ma non riesco più a seguire la vostra trasmissione.
Ecco. Cosa abbiamo?
C'è questa pubblicità di questo film degli zombie che ogni 3 minuti la fanno. Ma il problema qual è? È che non è che fanno la...
Ah, ok, ho capito. Allora, Samsung TV che ci manda in onda, per campare mandano la pubblicità ogni 20 minuti. E io non so se manda gli zombie, i film di Manuel... La musica,
no?
Non lo so, ti chiediamo scusa, ascoltaci solo in radio, onestamente, oppure scarica l'app, perché ognuno piace come piace, lì non interveniamo noi, vedete che non ci va bene mai niente.
Puoi seguirci da tanti device, in TV, sull'app, sul computer, sulla chiavetta.
Cioè, se tu sei uno di quelli che ha DAZN, mettiamo... Hai scaricato l'app di DAZN, sul tuo televisore compare l'app di DAZN. Non ti chiediamo soldi, Antonio, fa caldo, è gratis, Antonio.
Scarica RBN,
la metti lì vicino a DAZN, fai come me, come ha fatto mio padre, mette DAZN per ultimo e Radio Bianconera per primo e così vedi la Juve sempre prima in classifica e ci segui da lì, o se no il computer, o se no vieni qua in diretta con Manuel, ti metti di lì e gli dai una mano. Scusate, la pubblicità regna da tutte
noi
le parti.
Noi agevoliamo il più possibile.
Esatto, Manuel ha già messo l'antenna sul tetto, ha perso 20 anni di vita per mettere un'antenna neanche troppo dritta. Vabbè, a parte le battute, speriamo che tu non debba essere costretto a spegnere la nostra radio. Ok, però ve l'ho spiegato, sulla Samsung TV hanno il sacrosanto di diritto di mettere loro, come credono, nel momento che credono, la pubblicità. Lo so che non la mettono nell'intervallo della partita, ma gli altri vi chiedono dei soldi, noi non vi chiediamo dei soldi. Un vocale e poi Malù.
Allora, Marco da Imola, ma 2 cose dal punto di vista tecnico-giuridico. La prima, con la soluzione assolutamente, perché non ha commesso il fatto, perché non era negli organici della società.
Non luogo a procedere,
fatti,
è diverso.
Arriva bene... chiederà sicuramente un risarcimento milionario alla FIGC e lì ci sta tutto. Poi vorrei vedere se Chinè adesso, alla luce di questa sentenza, riapre l'avvertenza, perché al posto di arriva bene c'era tal signor Marotta, ma chissà, no, non lo farà mai, figurati, cioè adesso gli devono dare anche la laurea honoris causa. Comunque va bene, Chinè, va. Hai giustificato la presenza della malavita all'interno di una società con quella sentenza ridicola. È un obbrobrio.
Non è l'unica cosa un po' stonata. Torneremo grandi solo se e quando tornerà il nostro presidente alla guida della società. Andrea Presidente e il suo nick. Questo è il messaggio che è arrivato su Twitch. Naturalmente ci potete ascoltare anche da lì, ci sono quelli che lo fanno ma oppure intervenendo in diretta come stiamo per fare con il nostro direttore Manu Pasincato. Ciao direttore.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite innanzitutto?
Bene, forte e chiaro. Alla luce di che cosa? Mi dirai se questo campionato è avvincente, allenante, bello, brutto, più equilibrato? Dopo quest'ultima giornata? Partiamo larghi.
Campionato equilibrato come lo è il nostro campionato, ma come sono tutti i campionati. Non è vero che da altre parti... Cioè, oggi il calcio è cambiato a tutte le latitudini. Dunque, le partite facili non ce ne sono sulla carta, perché sono quelle classiche partite che si fanno le battute da bar, ma se non vinco lì, se non vinco lì, se, poi conta il campo che è l'unico giudice supremo. Dunque, sono partite tutte difficili, soprattutto quando arrivi dopo un paio di giorni che hai giocato una partita attesa in Champions, ma questo vale per tutti, perché comunque è una cosa che per le grandi squadre è così, le grandi rose servono anche perché comunque tu puoi in qualche modo tamponare eventuali problemi. Certo, quando affronti squadre agguerrite che si giocano la salvezza, che per loro il loro scudetto, sono partite difficilissime. Dunque sono partite che secondo me quando passi in vantaggio vanno chiuse, prima di altri discorsi che possono esserci, ma una grande squadra quando affronta una cosiddetta piccola, quando passa in vantaggio deve farla proprio uscire dalla partita la piccola, perché se dai diciamo quel pizzico di iniezione di fiducia rischi che poi dopo va a vanificare il vantaggio, va a vanificare una partita che era in controllo.
Dunque, quante partite stai intravedendo sotto questa tua affermazione definizione dell'ultimo turno di campionato?
Quasi tutte. Ho visto l'Inter con Sassuolo, ieri il Napoli col Pisa, la Juve col Verona. Diciamo che forse di quelle in alto in classifica, anche lì facendo una prestazione, comunque facendo anche un risultato rotondo come il 3-0 ad Udine, che nel momento in cui vedi avanti l'Udinese non era così scontato. Diciamo che a parte il Milan, diciamo che le altre big comunque hanno vinto o hanno fatto punti, in questo caso pareggio da Juventus, con un po' di fatica. Questo ti fa capire, ripeto, che non sono solo gli scontri diretti che determinano, ma i campionati, come si dice, si vincono spesso con le piccole, perché quei punti che va a perdere sono punti poi vitali a fine campionato.
Questo è un dato barra criticità che annoteresti per capire già lo stato di salute di una squadra? Questo aggiunto ai gol che prende o ai pochi gol che segna? In generale, stiamo ragionando a voce alta insieme con Manu Pasincato.
Dipende sempre dalle partite. Sono certe partite che si mettono in un modo, altre in un altro, nel senso che qualche volta prendere tanti gol in una partita non è sempre sinonimo che la difesa non è forte, la difesa è disattenta. Ci sono anche gli avversari, ci sono le prodezze in cui il portiere, pur impegnandosi, può fare poco. Cioè, bisogna anche mettere in conto questo, perché comunque capita a volte a favore, a volte contro, perché torniamo sempre al derby d'Italia. Agiz e Ildiz fanno quei due gol da fuori aria che per molti addetti ai lavori erano tiri che praticamente Sommer poteva in qualche modo parare. Però per dire, queste variabili ti fanno capire che tu puoi prendere gol in diverse situazioni, e non è detto che per la partita dopo prendi gol nella stessa maniera. Dunque, fare sempre questo paragone, più gol prendi, più la difesa disattenta, secondo me non è sempre equa come situazione, perché tu puoi prendere gol in diversi modi. Devi fare attenzione, però le prodezze degli avversari, tu il gol che ha fatto Ildiz in Champions League con Dortmund, per quanto Kovac poteva prepararlo e tutto, quel gol si è inventato un giocatore che sta studiando, sta crescendo per diventare un campione, e quando c'è il campione che ha quei colpi c'è poco da fare.
Parlando di questo aspetto, Malu, ti chiedo, e poi arrivo alla domanda che ho fatto anche oggi ai nostri radioascoltatori, cioè ce n'è una legata al patteggiamento degli ex dirigenti della Juventus, abbiamo dato ampio spazio, ma ce n'è una anche tecnica, no? sul centrocampo della Juventus. La domanda te l'anticipo, ma risponderai poi dopo. Quanti centrocampi, cioè il centrocampo della Juventus, dove si colloca in questa Serie A? Ce ne sono di più forti, quali e quanti? Ma a parte questo, partendo dalla difesa, si è discusso e messo in discussione tantissimo il portiere Di Gregorio, che poi a Verona ha replicato alla grande.
Ma non sono d'accordo, perché l'anno scorso Di Gregorio, esatto, in un campionato in cui la Juventus aveva dei problemi, e soprattutto alla fine, quando i punti valgono oro perché ti giochi la qualificazione in Champions, è stato determinante.
Certo,
a Venezia, ma anche prima.
Dunque, in tante partite, assolutamente.
Assolutamente.
Perdonami.
Fammi fare una chiosa velocissima.
Sì.
Mi piacciono questi attacchi solo perché magari un portiere ha un pedigree diverso, arriva da una carriera diversa e dunque...
Arriva solo dal Monza.
Non va bene.
Certo.
Non va bene. Perché
costa poco, costa
tanto. A mio avviso ha sempre dimostrato spesso di essere decisivo, anzi quando è stato decisivo passava quasi in secondo piano.
Vero, una cosa che dovevi per forza fare, una parata vale quanto un gol, e qualcosa anche di più a volte. No, ti volevo dire però, nella situazione di un campionato come quello di quest'anno, ma in generale di tutti i campionati, quanto incidono i gol subiti, quanto incidono sui gol subiti i rendimenti della fase difensiva di una squadra, nello specifico della Juventus? Diciamocelo chiaramente,
allora,
questa settimana bollente.
Incidono perché incidono, però bisogna anche poi andare a vedere, l'ho detto prima, come li prendi questi gol? Sono tiri da fuori, sono errori palle native, dunque errori di piazzamento, di reparto, li prendi perché il centrocampo non fa filtro, dunque la difesa è messa sotto pressione, cioè, ci sono varie analisi, per quello che non c'è, a mio avviso, un'analisi sola. Si lavora di reparto, ma si lavora anche di squadra, perché spesso se a volte il centrocampo non fa filtro, la difesa va in difficoltà.
Certo.
E di conseguenza, e ho visto molti gol, ho visto che erano stati tiri da fuori area, diciamo le cose che c'è. Ho visto,
ecco,
ho visto
il tiro fuori area, quindi?
No, quindi il tiro da fuori area tu devi cercare di evitarlo, cercando di impedire al tiratore avversario di tirare. Però per quanto tu puoi impedire, se uno allo spazio tira, trova la via della rete, trova la linea giusta, cosa puoi fare? Cioè puoi andare a contrastarlo, a impedirgli di tirare, ma quasi a volte è quasi impossibile che tu non concedi mai uno o due tiri a qualcuno, cioè,
certo,
è praticamente impossibile.
E hai toccato l'aspetto del centrocampo, Malù, l'aspetto del centrocampo, mi dici quali centrocampi sono più forti o meno forti o più esperti, più attrezzati rispetto a quello della Juventus?
Guarda, è una domanda pertinente, ti rispondo dicendo che a mio avviso qualche centrocampo ha qualcosa in più, perché tipo il centrocampo del Napoli ha proprio tutto, c'ha esperienza, forza fisica e tutto, e dunque giocano sempre a quattro. A volte tu devi anche capire come viene schierato il centrocampo, perché se io gioco con, diciamo, due centrocampisti fissi e poi gli altri ruotano, cioè ogni centrocampo c'è chi gioca a 4, chi gioca a 2, chi gioca a 3, e dunque anche lì per risponderti bisogna domiscelare un po'. Però se ti devo rispondere a livello di singoli,
sì,
penso che Napoli ha un centrocampo importante, l'ha dimostrato, l'Inter ha un centrocampo importante, l'ha dimostrato, il Milan ha messo su un centrocampo importante e lo sta dimostrando, ok? E la Juventus ha un centrocampo che secondo me ad oggi si colloca, per me, sotto questi tre centrocampi.
Chiarissimo, Malù Pasincato. Senti, ho detto che Tudor si sta coccolando Yıldız, la Juventus, anche per proporgli un rinnovo di contratto che è dietro l'angolo. È stato anche capitano, nelle gerarchie è capitano, mancava Bremer, mancava Locatelli quando è uscito, è diventato capitano anche Yıldız, e spera di recuperare Koun Mainz. Siamo sempre lì. Intanto ti chiedo, hai notizie di Douglas Luiz? Mi dicono che stia facendo bene, ha incominciato a far bene in Inghilterra, o sbaglio?
Sì, sì, sta facendo bene. Come dico sempre, quando tu sei un buon giocatore puoi arrivare in un campionato e non integrarti bene, e torni nel campionato dove hai lasciato un buon ricordo a tutta l'Inghilterra, non solo ai tifosi dell'Aston Villa e di conseguenza sta riprendendo il tempo per tutti. Peccato che non ha dimostrato quei colori bianconeri, ma questo non inficia il valore del giocatore, perché io scindo il fatto che un giocatore è forte dal fatto che in una squadra, è capitato tante volte, in una squadra per n motivi non è. Io ti ripeto, il centrocampo della Juventus in questo momento, perché io lo metto a livello gerarchico sotto quelle che ti ho detto? Perché manca il vero Koopmeiner. Il vero Koopmeiner si è visto a sprazzi proprio a intermittenza, e questo è una mancanza importante. E poi secondo me manca anche un vice che è Frank Thuram, perché comunque non può giocarsi tutte le partite. Ci deve essere uno con la sua morfologia che lo può sostituire.
Certo. Facciamo ascoltare Emanuele un vocale, così prendiamo casualmente un tema e lo snoccioliamo assieme a Malu Pasincato.
Ciao ragazzi, vi devo ringraziare, sono Antonio da Torino.
Antonio da Torino si lamentava che in televisione passa la pubblicità, mi sembra che sia un po' di... che capita da tutte le parti. Grazie Antonio comunque, andiamo
avanti.
Buongiorno
avanti. Direttore, Giovanni da Vittoria.
Ciao.
Io volevo fare una domanda.
C'è Malu, gliela giriamo.
Noi abbiamo al Parlamento, mi sembra, alla Camera, un club Juventus che è capitanato, mi sembra, dall'avvocato Paniz. Io dico, un'interrogazione parlamentare per quanto riguarda al Ministro dello Sport su queste vicende che stanno succedendo attorno alla Juventus, con condanne da parte della FIGC, del Procuratore Federale, nei confronti di Arrivabene, quando poi si è dimostrato che non c'entrava niente, che nel periodo che è stato preso in esame lui non esisteva alla Juve, ma c'erano altri personaggi. Cioè, i nostri parlamentari che sono di fede juventina, dico, non possono fare un'interrogazione parlamentare al Ministro dello Sport e possibilmente chiedere il commissariamento della FIGC?
È un tema naturalmente che dobbiamo girare ad altri esperti, però in chiusura Malu ti scrivono... se posso chiederti, come mai due giocatori, cioè come può la Juventus, il mercato europeo italiano, competere se poi due giovanissimi adatti a Tudor, se conosci, quindi Habib Diarra e a Tanganà, vanno al Sunderland e in Arabia. Li conosci questi giocatori?
Sì, li conosco, sono Habib Diarra, un giocatore centrocampista forte, trattato, quello che ho detto voto, la risposta che ci voleva comunque un vice che poteva sostituire Thuram. Habib Diarra aveva queste caratteristiche. A Tanganà è diverso, è un centrocampista più offensivo, di ottime qualità, però la risposta è giusta, ma a livello numerico, non perché giustamente che Frank Thuram non può farti tutte le partite. E se lo devi sostituire, lo devi sostituire con uno con le caratteristiche simili, se no ti viene a mancare forza fisica e peso importante al centrocampo.
Dai, noi ce lo possiamo permettere, Malu, siamo in chiusura, ma ci aggiungeresti un centrocampista, un attaccante, un esterno? Abbiamo la bacchetta magica e possiamo comprare già per sabato. Cosa aggiungeresti alla Juve dopo 4 giornate? O se ce l'hai in casa?
Vabbè, se Bremer mi sta bene, non devo dato che niente in difesa, e aggiungerei, ripeto, un centrocampista. Che possa comunque permettere a Kefren di riposare. Basta.
A Kefren di riposare. Non ne aggiungeresti uno? Cioè il Miretti o il McKennie? A quei due? Facendo finta che siano bene, non abbiamo bisogno, non siamo stanchi.
Sì. Sì, però Miretti non c'ha la morfologia di Kefren. Io, la mia risposta è abbastanza chiara, cioè un giocatore lo devi sostituire con uno con pari caratteristiche, non con un centrocampista che ha diverse caratteristiche.
Che solo centrocampista, ho capito. Per fortuna che mi è arrivato mister Augimeri, che mi farà chiarezza attorno al centrocampo. Grazie al nostro direttore sportivo Malu Pasincato. Alla prossima, non ti chiedo di arbitri, ma so come la pensi e la pensano come te in tanti, ok?
Grande, grazie.
Cose di calcio.
arrivati, eccoci qui, è arrivato anche il mister che dopo andrà ad allenarsi. Oggi è martedì,
oggi
si inizia?
Giorno di fatica oggi.
Ecco, raccontaci un po' la settimana tipo, mister, e noi proiettiamo, per chi lo conosce, settore giovanile, C-Sport, scuola calcio Juventus, vittorie, moduli, fantasia.
Questo weekend è sconfitta, però va bene lo stesso.
Rischiamo l'esonero?
Sì, sa che non arriviamo al panettone.
Glielo faremo assaggiare noi, allora. Qui la fetta di panettone ce l'avremo sicuramente, quello molto buono che comprava, e salutiamo gli amici di Barge, se avanza il solito panettone noi a Radio Bianconera lo prendiamo. Mister, come si programma la settimana? Come la programmi la settimana con i tuoi ragazzi e dici se possiamo fare delle proiezioni e similitudini con la prima squadra? Tudor ha giocato sabato alle 18, sì. Ero a Verona, non so se hai visto la partita, se abbiamo visto la stessa partita poi mi dai un giudizio.
L'abbiamo vista.
Due giorni di riposo, di scarico, perché eravamo stanchi.
Due.
Ripreso oggi.
Come noi.
E giochiamo sabato alle 18.
Settimana dove sicuramente faranno una settimana simile alla nostra, nel senso che faranno il martedì un giorno dove magari lavoreranno in maniera un po' più intensa.
Cosa si intende per un po' più intensa? Cioè, ti sei appena riposato ma li stanca subito, mister?
Noi, io parlo per la mia squadra, mio gruppo, il martedì è il giorno un po' più di fatica, nel senso che c'è la parte atletica poi a fine allenamento e c'è la parte di possesso, comunque tutti i lavori intensi.
Tutti insieme per reparti? Come funziona?
Tutti insieme.
Almeno
poi,
da te.
Tutti insieme, parlo sempre per noi, tutti insieme, a meno che non ci siano problematiche su qualche giocatore che allora lavora in maniera individuale col preparatore atletico, fa una parte di scarico chi ha necessità, però in linea di massima si spera che tutti stiano bene, quindi in modo tale da poter fare un allenamento tutti insieme.
Ecco, vittoria o sconfitta si parte in maniera diversa a lavorare? C'è anche un aspetto emotivo, psicologico da gestire, mister? Guardi sempre in la telecamera, così la sentiamo bene, dritto
sicuramente, sicuramente rientrare a iniziare la settimana con la vittoria riparti con più entusiasmo, mentre partire con una sconfitta ti fa partire sempre con quel pizzico di rabbia in più, ma chiaramente l'entusiasmo viene a mancare pian piano se le sconfitte iniziano ad essere continue.
I giocatori che si allenano, oggi ho improvvisato queste domande perché ci aiutano a capire, no? La Juve arriva, quindi faccio dei parallelismi e mi dissocio anche le sue spiegazioni dal pensare e allora anche la nostra Juve è così. Sto cercando di ragionare a voce alta. Mister Augimeri qui su Radio Bianconera. Ha pareggiato, si è lamentata degli arbitri, anche lei ogni tanto si lamentava degli
assolutamente,
arbitri.
Assolutamente, soprattutto di quella a fianco a me.
Ecco, che è stato il migliore che lei ha mai visto in circolazione in quegli anni. Ma quello che volevo dire seriamente è la seguente cosa. C'è chi ha bisogno di allenarsi un po' di più, di meno, o si allena meglio o peggio in base al risultato? Cioè, ogni gruppo ha chi è un po' più appesantito.
Sicuramente, certo. Sì? C'è da valutare i giocatori in base ai minutaggi che hanno nelle gambe. Quindi cercare di calibrare il lavoro per far sì che un giocatore non vada in difficoltà a livello muscolare, perché per magari un minutaggio avanzato. E invece
quindi si tiene conto di quello?
Assolutamente, sì. Il giocatore che gioca poco chiaramente dovrà recuperare, a parte che credo che dopo la partita facciano un lavoro metabolico i giocatori che non hanno giocato, appunto per far sì che bene o male riescano a mantenere una soglia di fatica simile a quelli che hanno fatto la partita, e martedì poi si va a tener conto dei minuti fatti durante il weekend.
Ecco, chi si allena male il martedì rischia di non giocare, ha più probabilità di non giocare chi non riesce ad allenarsi bene per tanti motivi il martedì, perché è arrabbiato del weekend, che ha giocato tanto o ha giocato poco, perché è appesantito, perché è stanco. Chi inizia male rischia di non giocare la partita dopo?
No,
cioè nella tua testa?
Non credo che
passi
un singolo allenamento valga per tutta la settimana.
Okay.
Si può fare questo ragionamento se la settimana di lavoro va male, ma se il primo giorno parte non benissimo, hai comunque tre giorni successivi per rimetterti in carreggiata e giocarti il posto dall'inizio. Poi tanto ci sono sempre i soliti giocatori che, bene o male, ti servono in campo, perché io non credo che Bremer, se si alleni male martedì e mercoledì, sabato stia in panchina, quindi anche quello poi è da valutare in base ai giocatori.
Certo, stavo guardando un po' di domande perché i temi sono svariati. Se tu fossi il conduttore di questa trasmissione oggi, su cosa ti concentreresti dopo Juve-Verona? Sulla ripresa? Sull'Atalanta? Sulle defezioni dell'Atalanta? Sull'Atalanta che ha battuto il Toro e che ritrova Lookman, quanto è importante per l'Atalanta? O da Ildiz, il giocatore che ha giocato di più, coccolato, oppure sulla stanchezza? Perché a me ha colpito questa stanchezza della Juventus. Può essere stanca così come ci ha detto Tudor?
La stanchezza ce l'hanno tutte le squadre che fanno le coppe, perché chiaramente giocando più partite in pochi giorni, anche se giochi una partita apparentemente semplice sulla carta, il fatto di aver giocato magari 95 e poi col recupero 100 minuti circa di partita tre giorni prima ti mette in difficoltà. Quindi io, fossi il direttore di questa radio, mi concentrerei, non voglio rubarti il lavoro,
dica.
Mi concentrerei sull'aspetto tattico del fatto che contro l'Hellas Verona probabilmente la squadra era troppo lunga, dovuta anche alla stanchezza,
sì,
ma dovuta probabilmente, secondo me, anche a un aspetto di occupazione degli spazi, perché...
Qualcuno che ci dice delle cose in più, che aggiunge sale alla nostra chiacchierata. Ci spieghi un po', Giumeri, mister?
Credo che vedendo la partita fatta con l'Inter e vedendo la partita fatta col Verona, chiaramente cambiando l'avversario cambia il modo di interpretare la gara. Con l'Inter il baricentro era molto più basso, perché si puntava a difendere magari il vantaggio acquisito poco prima.
Voluto, quindi?
Sì, era un aspetto condivisa. Sì, era una cosa, secondo me, programmata, il fatto di difendere più bassi per concedere poco spazio all'Inter. Allo stesso tempo, invece, quando giochi contro squadre di magari un gradino inferiore, come potrebbe essere l'Hellas Verona, dove tu devi fare la partita, dove tu ti devi sbilanciare per andarti a guadagnare i tre punti, si crea sempre troppo spazio all'interno del campo. Cioè, dentro al campo c'è poca densità di giocatori.
Anche riferita alle distanze?
Le distanze tra difesa e centrocampo, tra centrocampo poi e attacco, sì, ma soprattutto proprio a livello numerico. Ma sembra che manchino giocatori in mezzo al campo che vadano a contendere il pallone.
E questo come si compensa? Cioè, da cosa nasce? Da cosa nasce? Da un errore di reparto? Da una preparazione?
Io credo proprio dell'occupazione degli spazi, nel senso che il tre quarti di destra, giocando con questo 3-4-2-1, fondamentalmente tu hai i due mediani che però non stanno fermi piantati davanti alla difesa. Cioè Thuram è un giocatore che va a far pressioni anche sugli esterni, comunque è un box to box, un giocatore che
deve uscire avanti, senza palla, anche
esce tanto senza palla e conduce tanto la palla, quindi a volte poi si ritrova automaticamente
staccato dal carro,
staccato dalla zona centrale del campo. E Locatelli non può gestire chiaramente quella zona di campo da solo. Per di più, Locatelli, per impostare il gioco e per trovare spazi, si abbassa sulla linea dei difensori spesso a chiedere la palla, quindi il centrocampo rimane un po' vuoto. Quindi sulle transizioni, quando abbiamo la palla e poi la perdiamo, il centrocampo è troppo vuoto, secondo me, anche a livello numerico.
Allora,
i due esterni sono troppo larghi
e lì sperperiamo.
E se ci facciamo caso, il gol di Ildiz fatto con l'Inter arriva da un giocatore che era dentro al campo tra le linee, che si è girato, ha calciato da 30 metri e segnato. Avere un giocatore forse in più dentro al campo aiuterebbe forse la squadra a difendersi anche meglio, a riconquistare anche palloni in maniera più semplice in mezzo al campo.
Ecco, se questa domanda gliela facesse non il direttore di Radio Bianconera, ma il presidente della sua squadra, ok? Come se fosse un film, l'allenatore nel pallone, ad esempio, per rendere un po' piacevole e divertente la risposta. Lei mi ha spiegato le ragioni e i problemi. E come la risolviamo? Faccia con quello che ha. Che cosa servirebbe fare?
Serve cambiare qualcosa. serve cambiare tipo? Qualcosa. Tipo...
Perché deve cambiarlo lei, non il presidente. Sono
due le cose. Voglio tenere i giocatori che ho in campo. Probabilmente devo aggiungere un giocatore in più nella zona centrale del campo.
Chi quindi, toglieresti? Ti faccio la domanda più cattiva.
Sai benissimo che io non ho ammirazione nei confronti di Locatelli.
No, a parte l'ammirazione, Gusti.
Non mi piace a me Locatelli.
No, pensavo che tu ne aggiungessi uno a quei due.
Se tu vuoi giocare con Locatelli e Thuram, probabilmente sì, devi aggiungere un giocatore che gioca o davanti a loro o a fianco a loro, quindi passare a tre.
Ok. Se tu invece mi cambi, nome sarebbe? Il nome?
Puoi mettere Yıldız tra le linee a giocare davanti a loro, tra tre quarti.
Ho capito.
Se invece mi dici che possiamo cambiare un giocatore, cambierei Locatelli e metterei un altro giocatore che può fare un po' più
vicino a Thuram.
Da scudo, sì, vicino a Thuram, ma un giocatore con un'altra gamba, un'altra intensità.
Tipo? Più Miretti o più McKenny?
Ma in squadra...
O Cambiaso in mezzo al campo, cioè,
no,
non lo so.
No, Cambiaso in mezzo al campo no, probabilmente andrei su McKenny per una questione di dinamicità, se dobbiamo sceglierne uno.
Interessante.
Però anche McKenny chiaramente non è un giocatore probabilmente all'altezza di
lei risponderebbe squadra, almeno ecco, al suo presidente che le dice faccia con quello che ha.
Certo.
Interessante la risposta di Yıldız. E quindi come agirei poi sulle corsie esterne? Cioè dovrei modificare l'abito?
Probabilmente giocherei se vuoi giocare sempre con la difesa 3, con un 3-4, 1-2.
Secondo me vuoi giocare per un bel po' con la difesa 3, quindi...
Sì, sì, giocheremo sicuramente con quella e potrebbe essere l'idea un 3-4-1-2 con un trequartista e magari una mezza punta trequartista un po' più larga a destra e la punta centrale. Puoi storpiarlo un pochettino, puoi giocarci un po' su queste cose, comunque i giocatori ci sono. Le qualità le abbiamo.
Molto interessante. 340-54-25-324. Perché noi guardiamo la nostra lavagna, no? Non ce ne voglia Tudor, non ce ne vogliano i grandi saggi, però è una
chiaramente è
soluzione,
è un'idea.
È un parere. Ecco, in questo caso è un parere, quindi non vogliamo dare lezioni a nessuno, però sono quelle che sento e arrivano spesso anche dalle vostre segnalazioni. Che cosa cambierebbe a livello di equilibri? Perché vedo, non dico intestardirsi Tudor, però perché un allenatore non dovrebbe cambiare se vogliamo giocare a tre e non possiamo andare a giocare a quattro? Facciamo finta che abbiamo gli uomini, numericamente, eccetera. Che cosa cambia dal punto di vista tattico giocare a tre o a quattro con queste caratteristiche che ci hai detto? Anche se lui ha provato a metterla davanti con Mainz, no? Un po' lo mette lì, un po' lo
diciamo
mette
che
qui.
Ecco, Miners lo sta mettendo dove può metterlo per dargli minuti, per cercare di continuare a provare a recuperare il giocatore, anche se si vede che non è nel suo momento migliore.
Un po' come fa lo chef quando si collega da noi e mette un po' di tutto, un po' di timo, tutte le cose che noi non abbiamo a casa, almeno io e lei.
No, noi non ce l'abbiamo sicuramente.
Non sappiamo neanche
salta il piatto quel giorno.
Salta il piatto, esatto. Si torna all'insalata. Che cosa cambia con la difesa 3
o a 4?
Ah,
cambia l'idea di difendere, cambia l'occupazione del campo. Cioè, giocando a 4 hai sempre dei riferimenti diversi. Hai dei riferimenti diversi in mezzo al campo. Poi dipende sempre dal modulo che vuoi utilizzare quando giochi a 3 in mezzo o a 2 in mezzo. Però in linea di massima cambia quello. Ora lui chiaramente è partito con la difesa 3 e vorrà continuare ad utilizzare quella. Forse passare anche a 4. Comunque provare qualcosa di diverso non farebbe male.
Non farebbe male. Interessante. Manuel, ci mandi qualche messaggio non sulla pubblicità di Radio Bianconera, non su tanti altri aspetti, ma magari legato
comunque
a questo.
Ci ha ringraziato per la dritta che gli abbiamo dato prima.
Vedi che
Antonio
ogni tanto... Antonio
da Torino,
vedi che servi ogni tanto a qualcosa. Faccio bene a tenerti?
Qualcosa facciamo.
Poi arrivo alla domanda che ho rivolto ai nostri ascoltatori, però ne faccio poi talmente tante che magari si dimenticano. Ascoltiamo qualche risposta.
Salve, sono Marcello da Pesaro. Io secondo me farei giocare per recuperare Cup Miner, gli darei l'uomo. L'uomo, quanto non ha la palla la Juve, lui deve marcare il centrocampista più forte della squadra avversaria. E vedrete che Tudor se Tudor fa questa mossa con Miner, la sua partita la fa sempre e prende 7.
deve dargli dei compiti specifici, dice l'assessore di Rimini.
Lo dice...
Mi ricorda un po' la voce...
Sì. No? Lo dice perché probabilmente pensando a Cup Miners si pensa all'era di Gasperini, dove, sì, dove giocava in quel modo lì, e quindi si prova a ridare quei tipi di compiti. Ma quei compiti lì li puoi dare o a un giocatore in tutta la squadra, oppure devi darli a tutti. Quindi dipende da come vuoi giocare tu, allenatore. Puoi dare a Cup Miners l'idea di marcare il regista avversario, come, o altrimenti puoi giocare come gioca Gasperini, tutto campo, uno contro uno, e riportarlo alle origini. Però io, no, io sinceramente non andrei a scompensare degli equilibri per un giocatore.
No, qualcuno ci vede... Allora, intanto ti hanno ascoltato e ci scrivono dal Brasile. Devo capire perché hanno questo appeal dal Brasile. Giovanni dal Brasile... Mi piacerebbe sapere se il mister concorda. La stanchezza di cui Tudor parla non è stanchezza fisica, credo, ma è la stanchezza dovuta ad essere di essere a inizio stagione, con carichi di lavoro pesanti durante la preparazione, mista alle tante, troppe partite giocate.
No, io credo che la stanchezza derivi dalle tre partite ravvicinate, soprattutto sono due delle tre sono partite davvero intense, dove sono anche a livello emozionale sono finite... 4-3, 4-4 con partite recuperate all'ultimo minuto, quindi 90 minuti a giocarsela a viso aperto. Quindi oltre all'aspetto atletico, che sicuramente è pesante giocare due partite contro due squadre come Inter e Borussia Dortmund, anche a livello emozionale ti porta via tante energie il fatto di giocare partite comunque con questi sbalzi, ecco. Quindi è normale la stanchezza. Io non credo che sia dovuto ormai più ai carichi di lavoro eccessivi, perché i carichi di lavoro le squadre di Serie A li applicano nel mese di luglio. Ora siamo quasi a ottobre.
Tu fai anche, cioè hai uno staff, sì, ti aiuta anche un preparatore, poi più si cresce, più si arriva in alto, naturalmente gli staff si ampliano. Ci racconti un po' se effettivamente, cioè come ti è sembrata la sfuriata post-gara di Tudor, parlando ma quelli là giocano tre partite in 9 giorni e noi in 7, cioè incidono così tanto? Domanda davvero aperta.
Sicuramente incide sulla incide proprio sull'aspetto anche di come prepari la partita. Cioè, per preparare una partita ci vuole del tempo, ci vogliono dei momenti per provare delle esercitazioni dove applicano delle cose in campo anche a livello tattico. Il fatto di giocare ogni 3 giorni implica che comunque tu giochi abbiamo giocato il martedì
e sabato.
Vuol dire che comunque il mercoledì magari puoi lavorare su un aspetto mezzo tattico, poi giovedì puoi provare qualcosa, venerdì anche, ma sabato mattina parti, quindi vai già via e vai a giocare. Sempre se non partono venerdì sera, se non so quando sono partiti la Juve, però è quello il discorso, che giocando ogni 3 giorni hai poco tempo sia a livello atletico per recuperare e sia a livello tattico per preparare la partita, e quindi vai in difficoltà.
Ecco, che cosa recuperiamo questa volta con i 7 giorni a disposizione, con i 2 di riposo? Cioè potremmo, cioè l'allenatore ci può garantire, tu ci puoi garantire che staremo sicuramente meglio? Sembra
sicuramente
banale.
Credo di sì, chiaramente dei giorni in più di recupero aiutano i ragazzi a recuperare e poi aiutano lo staff a preparare meglio la partita sotto il punto di vista della strategia di gara.
Certo, la domanda è proprio questa che ho fatto oggi, e stanno arrivando dei vocali, però ne ascolterei prima qualcuno, così do spazio anche ai nostri radioascoltatori.
Direttore, buongiorno. Antonio da Genazzano, buongiorno anche all'ospite.
Oggi tutti Antonio.
Io volevo dire una cosa: va bene la stanchezza, ragazzi, ma a vedere la stanchezza Turam al 55esimo, che praticamente non ce la fa più neanche a camminare, ragazzi, questa non è stanchezza, sinceramente non so cosa sia, è preoccupante. Cambiato all'80esimo, che stava svenendo in campo, cioè, ma è possibile soltanto la Juventus? Io faccio un esempio, Cone della Roma, stesso fisico di Turam, anche se avrà fatto 2-3 partite in meno, ma ragazzi, siamo a settembre, corre per 120 minuti, ma soltanto i nostri al 55esimo chiedono il cambio. Secondo me questa è una cosa molto imbarazzante. Poi finire la partita con Azic e Cup Miners
in mezzo al
non
campo
l'avrei mai fatto, a meno che poi, quando eravamo in sofferenza, l'allenatore però però doveva capire che era il momento di inserire Bremer anche al 70° per dare forza al reparto difensivo, e questo non l'ha fatto neanche. Quindi mi preoccupano proprio le scelte tecniche e soprattutto che non legge la partita il nostro mister. Forse mi sbaglierò, ma spero di sì. Antonio da Genazzano, sempre forza Juve.
E stai dietro che fax?
Ha detto bello forte.
Ha detto bello forte. Io ti dico la mia?
Sì.
Capisco che la squadra è spenta, è stanca, e poi ci risponderai tu a questa domanda. Io non rinuncio a Bremer al primo minuto a Verona, anche per dare un segnale. E poi lo tolgo dopo 20, 35, eccetera. Quel centrocampo lì, uno era diventato papà, lo togli prima di chi chiedeva il cambio, perché Thuram a Verona si vedeva...
Thuram era stanco. La critica a Thuram, sinceramente, non credo sia giusta. Nel senso che...
No, ma non l'ho letta come critica. Come mai? Più a Tudor la vedo.
Forse critica lo staff. Di chi ha preparato la parte atletica, però ci può stare. È un giocatore che da quando è iniziata la stagione ha giocato tutti i minuti.
E non l'hai visto non in settimana? Uscito. Che stava un po' meglio o
sì,
peggio?
Sì, sicuramente era stanco, lo sapeva anche Tudor, però non voleva rinunciare a Thuram, visto che comunque probabilmente è un giocatore più forte.
Cioè incide di più uno che diventa papà? Io non ci credo a questa affermazione. Locatelli, lui lo toglie perché dice l'ho visto spento, sbagliava diverse cose.
No,
ma attenzione, c'era Thuram.
Locatelli e Thuram sono due livelli leggermente diversi.
Sì, però se sta uno peggio...
Io preferisco tenere Thuram al 70% in campo che Locatelli...
Ah, vedi? Quindi ha pensato come Augimeri. Lei è condizionante.
È più performante. Performa di più.
Però
allo stesso tempo c'è da dire che...
male, si toccava la gamba.
Certo,
Thuram.
Infatti poi l'ha tolto. E Bremer io credo sia stata una cosa programmata. Bremer non sarebbe, credo, entrato in campo a prescindere dal risultato.
Stacca, esatto. Fa le ripetute e poi si accascia a terra perché è stanco.
Speriamo
qui la parola
stanco.
Ah, la pensa come il direttore di Radio Bianconera. Ripartiremo da qui.
Vediamo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio anche oggi è arrivata nell'ultima mezz'ora, caro il mio mister Augimeri. La mia domanda, e magari ascoltiamo dei vocali poi subito dopo in attesa di collegarci, speriamo di arrivare nelle cucine reali del nostro chef, perché una ricettina... E tu cosa prepareresti di Bergamasco?
No, io in cucina non sono la persona adatta. Dove
è adatto lei, oltre che la panchina? Ma...
Credo che posso restare lì, panchina. In campo, tra la panchina e il campo.
Bei tempi quando ho conosciuto Mister Augimeri che mi chiedeva aiutami a spostare le porte, cioè mi sentivo parte essenziale
della società,
di quei campionati. Sì. Allenatore, quando fai tutto, il controllo
è bello,
di tutto.
È bello stare
aiutare i ragazzi.
Con i ragazzi, farli crescere.
Vero, complimenti.
Dare qualcosa a chi ha voglia di imparare.
Certo. Tutti i ragazzi che incontro ormai sono adolescenti, qualcuno mi supera anche.
Io ormai ne incontro tanti.
Dal basso.
Ciao mister. Ricordo che una volta li guardavo dall'alto verso il basso, invece adesso è il contrario.
Esatto. Guardo ancora dall'alto verso il basso con Senzao, che ho intervistato sabato.
Lui lo continueremo a guardare, credo anche.
Però l'agilità non si discute.
Grande giocatore.
Il centrocampo della Juve è... primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto del campionato? Come composizione. L'ho chiesto a Malu Pasincato, non mi stanno rispondendo da casa perché sono presi anche da altri aspetti. Mi dici tu se il centrocampo della Juventus è il migliore, il secondo?
Per centrocampo intendi i centrali o intendi...
Il reparto.
I quattro in mezzo.
I quattro in mezzo, diciamo così.
Guarda, ti direi che Napoli, Inter... e ti metto anche il Milan, hanno un centrocampo migliore del nostro.
Esattamente quello che ci ha detto Malu Pasincato in precedenza. Mi dici quello della Roma, dove sta? Davanti a noi?
Quello della Roma sta, secondo me, a livello quasi nostro. Nel senso, una squadra con un giocatore molto forte come Manu Kone in mezzo al campo, ha degli esterni che possono essere anche comunque paragonabili ai nostri. E poi hanno Cristante, noi abbiamo Locatelli, quindi il livello più o meno lì, hanno caratteristiche diverse. Forse Cristante è più adatto per il modo di giocare, sia per il modulo sia per l'allenatore, rispetto a quello che invece è Locatelli per il modulo che utilizza Tudor.
Guarda, ne approfitto allora con te e ti chiedo, l'attacco, quello schierato, non quello ipotetico, il potenziale offensivo, la Juventus dove l'attesti? Perché oggi ci sta questa riflessione, eh?
L'attacco è un attacco di valore, soprattutto nei sei giocatori, perché abbiamo sei giocatori che sono di alto valore, secondo me, davanti. Mm-hmm. Come resa al momento, sta anche rendendo comunque i gol, la Juve li sta facendo. Come livello ti direi che forse l'attacco dell'Inter, anche se Lautaro al momento non sta facendo benissimo, e ha qualcosa in più nei due, perché Thuram e Lautaro sono un attacco che comunque funziona. Ti direi che il Milan non si capisce ancora bene chi è, come vuole giocare, con chi sta giocando davanti, perché comunque deve rientrare Leao e non si capisce se questo 3-5-2 rimane 3-5-2 con Pulisic e Leao davanti. Dipende lì Allegri che tipo di abito vorrà indossare alla sua squadra. Il Napoli non ha dei singoli, ha dei singoli forti, non ha dei giocatori che sono dei veri attaccanti, perché Politano è un esterno che quasi a volte fa il terzino, McTominay è un centrocampista messo a sinistra, e davanti c'è solo Højlund. Però funziona, perché funziona tutto il contesto, quindi è diverso, perché ha una squadra che funziona negli 11, nel modo di giocare, nel modo di attaccare, di gestire la palla, è diverso. La Juventus ha tanti giocatori singoli, forse non funziona ancora bene tutto e quindi non si vede il potenziale effettivo del reparto avanzato.
Stavo guardando se c'erano delle ultime ore, salto sulle colonne di tutto mercato web, Kumanes resta un rebus e il mercato incombe, possibile addio a gennaio, e ne parleremo domani naturalmente, proveremo a chiedere direttamente ai responsabili della redazione di tuttomercatoweb.com, però nel frattempo, sempre legato a questo, è davvero una casualità. Direttore, ma è vero che la Juve sta pensando a Milinkovic-Savic? A te piace come giocatore? Sarebbe utile in questa squadra, ma non abbiamo già... Che garanzie avremmo con Milinkovic? Che garanzie può dare? Non abbiamo già scommesso abbastanza con Kumainers l'anno scorso e quest'anno? Attenzione che guadagna 20 milioni, eh? Non mi gasi il pubblico di Radio Bianconera, perché poi...
Io non credo che a quelle cifre lui possa essere acquistato dalla Juventus, cioè alla cifra di mercato più dell'ingaggio. Chiaramente stiamo parlando di un giocatore che in Italia ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del campionato, un giocatore che sicuramente ha qualità, ha tecnica, ha fisicità, quindi può darti sicuramente una grossa mano sotto tanti punti di vista. Ma anche lì stiamo parlando di un giocatore che probabilmente non metterei in mezzo al campo con Thuram nei due. Credo siano più giocatori che forse devono avere un po' più di libertà di andare, quindi avere un giocatore alle spalle che li copre. Infatti, se non mi sbaglio, Milinkovic alla Lazio giocava nel 4-3-3.
Sì, sì.
E lui giocava... Era dei due, delle due mezzali, il centrocampista che si avvicinava di più alla punta, che andava a occupare l'area... Ma comunque dietro va sempre un mediano che copriva, e c'era una mezzala che provava a dettare i tempi alla squadra. Quindi dipende sempre dai giocatori che hai. Io credo che l'allenatore bravo sia quello che riesce a far rendere i giocatori nei ruoli corretti, quindi mettere i giocatori nelle condizioni giuste di esprimersi.
Certo. Manuel, ci fai ascoltare qualche vocale nel frattempo? Vediamo quale tema trattano o gradiscono venga trattato.
Ciao Radio Bianconera, Luciano da Prato. Scusate, ma lo vogliamo dire che la Juve sembra non aver lavorato a livello tattico da quando è arrivato Tudor? Perché voi mi dovete spiegare. La partita di sabato ha dato l'idea di una squadra lunga 70 metri che provava a pressare alta male e non faceva neanche le preventive e quindi si beccava i contropiede sistematicamente. Tutte le volte che abbiamo provato a giocare con la difesa bassa, con la linea bassa, le due linee si schiacciavano troppo e lasciavamo tirare da fuori. A me sembra che questa squadra proprio non abbia ordine tattico. E questo tocca a Tudor, signori.
Hai sentito Spalletti?
Le prime critiche.
Sai cosa? Non sono le prime critiche. Sono state tenute... Sono state ben nascoste, probabilmente, un po' dall'entusiasmo.
Come al solito, quando vinci va tutto bene, quando perdi sono fuori. Invece io credo che chi capisce davvero qualcosa di questo sport debba iniziare a tirar fuori le critiche e cercare di risolvere i problemi quando le cose vanno bene. Perché comunque,
certo,
se poi aspetti che vanno male, poi diventa un problema.
Ma pareggiare, forse ne abbiamo parlato già l'altra settimana, ecco, diciamo che questa mi è sembrata perfetta, cioè calza bene come riflessione, no?
Sì, lui parla della lunghezza.
Della lunghezza e dell'aspetto tattico.
Ma la lunghezza tattico è dovuta probabilmente alla tanta stanchezza, infatti erano per la gran parte dovute, cioè questa lunghezza è stata vista nel secondo tempo, credo. Invece sul... qual era l'altro aspetto di cui parlava lui? La lunghezza e l'aspetto tattico della difesa tattico che si schiaccia.
Sì.
Quello invece è un modo di interpretare.
Cioè che hai lavorato poco da quando è arrivato Tudor, si è avuto poco tempo per lavorare sulla tattica.
Sai, tante volte uno pensa che abbassandosi e schiacciandosi davanti all'area di rigore riesca a difendersi meglio. Invece tante volte, sai, portarsi il nemico vicino alla porta può essere... può essere deleteria come cosa, quindi
per me è altamente rischioso.
È rischioso soprattutto se c'è un angolo che ti calcia da 25 metri. Dipende dall'avversario.
Sto sfogliando uno dei quotidiani di oggi. Ti faccio vedere la foto di Zegrova. Potrebbe essere lui l'ago della bilancia di quest'anno? O la freccia in più?
Io non metterei troppa pressione su questo giocatore. Cioè, un giocatore che è arrivato da quasi un anno che non giocava per un problema fisico, quindi io non credo sia nelle migliori condizioni. E il campionato di Serie A è un campionato molto particolare dove c'è poco spazio, quindi io non credo che lui da solo possa essere quello che ci stravolge la stagione. Credo che messo in un contesto che funziona, lui può essere un giocatore che crea sicuramente pericoli agli avversari.
Andiamo ad ascoltare altri vocali, intanto apro anche Tutto Juve e Bianco Nera News, la buona abitudine quotidiana di voi lettori del web.
Non si può sempre sperare che Thuram tutte le partite fa avanti e indietro, là non lo fa nessuno, del centrocampo di quelli che ci abbiamo non lo fa nessuno, adesso non lo so. Vedete voi, ma non si può chiedere a Thuram di fare il lavoro di tutto il centrocampo, è stanco, sì.
Si parla sempre dell'aspetto tattico.
Sì.
Perché io credo, adesso faccio magari un esempio che può essere giusto o sbagliato che sia, ma questo modulo, il 3-4-2-1, lo utilizza l'Atalanta. L'Atalanta gioca con Ederson e De Ron in mezzo al campo, che sono due giocatori di gamba, di quantità di chilometri che ogni partita vanno a fare, quindi sono due giocatori con quelle caratteristiche. La Roma gioca con Cristante e Manu Koné. Sono due giocatori fisici, con gamba, e quindi anche lì hai due giocatori con quelle caratteristiche. L'Inter ha provato a giocare col 3-4-2-1, parlava di questo Chievo prima della stagione, e si è subito reso conto che gli mancavano dei giocatori con la gamba per poterlo fare. Quindi io credo che probabilmente... Per mettere in campo questo tipo di sistema di gioco, tu devi avere dei giocatori con delle caratteristiche ben precise. La Juventus ha un centrocampista che forse è adatto per questo tipo di modulo, che è Thuram. Ma Locatelli io non credo sia il giocatore che può coprire tutto quello spazio durante l'arco della partita.
Qualcuno pensa al parametro zero Bernardo Silva anche.
Bellissimo, un altro nome bellissimo, tutto bello, però non è un centrocampista da mettere di fianco a Thuram, sicuramente. È un giocatore che nel Manchester City, in un certo sistema di gioco, rende, ma da esterno alto a destra, da mezzala, da trequartista, ma è un modo di interpretare il calcio diverso, non è un calcio verticale, è un calcio dove c'è tanto palleggio, c'è tanto tempo.
E ci sarebbe troppo da aspettare anche qui, con noi, inserendo un giocatore di questo tipo?
Non credo che possa rendere come lo vediamo adesso noi.
Lo immaginiamo.
Noi adesso ci aspettiamo che possa arrivare lui.
Io devo ringraziare mister Augimeri. Ti fermo, Giovanni, mister Augimeri, perché magari arriveranno sia Milinkovic-Savic che Bernardo Silva. Certo. Può essere tutto, gratis, pagamento, accordi commerciali, quello che volete. Però dal punto di vista e dalla visione di questo allenatore, ok, che ha giocato, che vede il calcio come voi, meglio di voi, peggio di voi, come tutti noi sostanzialmente, ci dà però un taglio e delle spiegazioni che porterebbero più al no che al sì. Non vuol dire sono scarsi, non abbiamo bisogno di quel giocatore, cioè servirebbe, ma bisognerebbe poi riadattare un po' di nuovo tutto e forse arriverebbe nel momento meno idoneo, probabilmente, se c'è tutto questo lavoro da fare con altri centrocampisti.
Ma io sono del parere che se potessero arrivare, chi è che non vorrebbe dei giocatori di questo calibro in squadra? Tutti. Il problema è che poi devi adattare la formazione, il sistema di gioco in base ai giocatori che hai. Non puoi pensare che qualsiasi giocatore tu acquisti che abbia quelle caratteristiche o che non le abbia, tu lo inserisci in questo sistema qui. Perché non tutti possono giocare con questo sistema qua. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche e secondo me l'allenatore bravo è quello che mette in condizione i giocatori di rendere, quindi li mette in condizione di giocare nel sistema di gioco migliore per loro.
Ti sembra un po' in difficoltà in questo momento a superare questo momento di stanchezza e ognuno ci mette quello che crede sia più opportuno, Igor Tudor? Ci sono momenti in cui... cioè, la Juve comunque è seconda, ricordiamolo, sì, a meno certo. Due dal Napoli, ricordiamolo. Però è anche vero che c'è il Milan dietro che davano già per morto solo perché aveva perso con la Cremonese la prima. Noi non abbiamo abboccato questi tranelli. Dico... un allenatore che percezione potrebbe avere del momento della squadra? Noi non siamo lì tutti i giorni, ovviamente è bene ricordarlo.
Io credo che Tudor sia positivo sulla squadra perché, come dici tu, sono secondi in classifica. Una cosa che io credo sia da aggiustare è la compattezza in fase difensiva. Ti faccio l'esempio. La Cremonese è andata a San Siro e ha vinto. Allegri a fine partita ha detto che la squadra non percepiva il pericolo, le partite successive ha giocato in trasferta ad Udine e ha giocato in casa contro
non ricordo. L'Inter?
No, il non Milan, scusa. La penultima, non me la ricordo, e col Bologna. Ha giocato in casa col Bologna e ha concesso, sì. Io credo, due tiri nello specchio della porta in due partite. La squadra era compatta, era solida, difendeva, se poteva ripartire ripartiva, ma c'era un'identità ben precisa. La Juve al momento è troppo ballerina, cioè 4-4, 4-3, non puoi
subire. E da cosa dipende questa danza del ventre?
Probabilmente a livello tattico c'è da sistemare qualcosa, perché se concedi 7 gol in due partite, per quanto siano Inter e Borussia Dortmund, comunque sono troppi gol concessi. E quindi c'è da sistemare qualcosa a livello tattico, anche di strategia magari, perché giocare con l'Inter e pensare di difendere così basso e pensare che tu riesca a difendere senza subire troppi gol forse è stata una strategia sbagliata, perché abbiamo concesso a Çalhanoğlu 5 tiri dai 25 metri e ci ha fatto 2 gol. Quindi la strategia, probabilmente quell'aspetto lì è da rivedere. Col Borussia Dortmund è stata una partita che molto, con le due squadre un po' spaccate, tanto spazio, si deve trovare una soluzione anche in base ai giocatori che abbiamo in campo per difendere e poi essere sempre pericolosi in fase offensiva come lo siamo stati in queste partite, ma difendere con un'altra compattezza.
Devi chiarire ad un ascoltatore che ti vuole provocare anche, quindi riprendiamo Allegri? Ci sta scrivendo?
No, io
hai detto questo?
No. Quello non lo hai dico, non lo dico e non lo direi. C'è il direttore sportivo della Juventus che fa il suo lavoro. Io mi permetto di dire che chi deve riprendere e chi non deve prendere. Sicuramente Allegri al Milan ha dato già un'identità ben precisa. Conte al Napoli, dopo un anno e qualche partita, ha dato un'identità ben precisa.
Qui quanto dobbiamo ancora aspettare? Perché sono 9 partite più 4
della scorsa stagione, sì. Più questa qua. Qui c'è un'identità ben precisa solo sul modulo. Sappiamo che il modulo è quello, sappiamo che i giocatori sono quelli e rispetto a Thiago Motta non si stanno cambiando troppo le carte in tavola ogni partita. E questo qua è già una cosa positiva.
Già un aspetto positivo.
Però a livello tattico a livello di compattezza, di solidità, manca ancora qualcosa. C'è da sottolineare però che la Juventus pare sia sempre viva, ha un cuore, cioè la squadra ha cuore, è viva, è presente, anche se c'è difficoltà, anche se si sta perdendo, comunque fino all'ultimo secondo si gioca la partita.
Certo, mi anticipi un po' perché probabilmente c'è qualcosa che sta bruciando sui fornelli, quindi oggi il nostro
chef è cucina.
Lo chef, esatto. Mi dici cosa c'è da aspettarsi da Juve-Atalanta? E attenzione che c'è Milan-Napoli e dopo Juventus-Milan, la settimana dopo.
Juve-Atalanta, guarda, non saprei proprio identificarti la partita. Sicuramente la Juventus adesso avrà una settimana per recuperare, quindi mi aspetto una squadra con più energia e mi aspetto anche una squadra che abbia voglia di riportarsi, cioè di rivincere la partita, visto che l'ultima l'hanno pareggiata. Dall'altra parte troviamo una squadra che anche lì non ha un'identità ben precisa, però è una squadra che comunque sa il fatto suo.
Certo. Uno sguardo veloce a tutto Juve. Girelli, sedicesima al pallone d'oro. Non abbiamo parlato del pallone d'oro. Dembélé è il migliore dell'anno scorso? O è il criterio di assegnazione che fa sempre un po' discutere per le women e per i top?
Dell'anno scorso, della scorsa stagione, ti direi di sì. Quello che per numeri, per trofei vinti, probabilmente ha fatto meglio. Yamal ha fatto benissimo ed è un giocatore secondo me più forte, con più prospettiva di Dembélé, però tanto si sa che questo premio qui lo assegnano in base anche ai trofei che vinci. Dembélé, tranne il mondiale per club che ha perso in finale, ha vinto quasi tutto.
Migliore squadra il Paris Saint Germain, miglior allenatore Luis Enrique, miglior portiere Donnarumma, che non saluta Luis Enrique.
Ma Luis Enrique, se non mi sbaglio, ieri era a giocare le classiche contro il Marsiglia, quindi
sì,
non era presente.
Ha perso 1-0, però sì. No, ha ringraziato praticamente anche il pallone, ma non ha ringraziato, chissà quante volte sarà capitato a lei.
È capitato a tutti quanti, certo.
Come? Neanche la società. Vede, noi avevamo
il dente avvelenato
di Donnarumma. C'è un problema a portieri alla Juve, eh?
No,
io
però,
vedo molti errori.
Scusa, ma apro e chiudo parentesi.
Sì.
Ieri il Paris Saint Germain ha perso contro il Marsiglia perché Chevalier ha sbagliato, ha fatto un errore molto.
Ecco molto il dente avvelenato del cugino di Donnarumma.
È italiano, dobbiamo dargli dei punti a favore, dai.
Perfetto. Alla Juve c'è un problema portieri?
Non c'è un problema portieri. Il portiere che abbiamo, che è Di Gregorio, è un buon portiere. Non è il classico portiere che ci aspettiamo alla Juventus dopo quelli avuti negli anni precedenti. La Juventus ha sempre avuto una tradizione di portieri forti, italiani. Donnarumma sarebbe stato una bella chicca da mettere in squadra. Chiaramente, ahimè, non ce lo possiamo permettere a certe cifre, quindi restiamo con il nostro Di Gregorio. Che...
Chi sono i portieri top del nostro campionato? Alla nostra portata? Perché
credo che il portiere più forte della Serie A sia Svilar.
Portiere più forte della
credo
Serie A?
Sì.
Svilar.
Credo che il più forte per me è lui. E poi c'è Carnesecchi con ottimo portiere. Ma
Atalanta che affrontiamo
io credo
sabato.
Che il più forte sia Svilar.
E se ti dicessi che la Juve e i milanesi sono su Caprile, il Cagliari può chiedere addirittura 30 milioni di euro, ci informa
il
mercato web.
Non andrei a prenderlo.
Motivo?
Anche lui.
Lo spendi tu, tranquillo.
No, anche perché se no non lo prenderei a prescindere. Però ti direi che non andrei su Caprile perché è un po' come il Di Gregorio. Cioè, Di Gregorio anche a Monza ha fatto molto bene. Alla Juventus la maglietta pesa un po' di più. Anche perché io non credo che Conte avrebbe dato Caprile al Napoli per prendere Milinkovic-Savic se Caprile poi fosse così tanto più forte degli altri.
Avete capito
portieri.
La riflessione immediata? Il
pensandoci,
giro,
girandoci un po',
girandoci
non
un
avrebbe
po'.
Avuto senso. Quindi
esatto.
Non credo che sia il portiere adatto per noi. Se vogliamo fare il passo in avanti, parlo sempre.
Assolutamente, interessante. La chiacchierata sarà bene o male sempre così il martedì. Martedì prossimo saremo in quel di Villarreal, quantomeno il sottoscritto, quindi probabilmente ci saranno delle piccole novità. Paolo Rossi in conduzione, vedremo se il mister ha l'allenamento, non avrà l'allenamento, se si collegherà o meno, ma naturalmente analizzeremo tatticamente la partita alla vigilia, no? E magari con le dichiarazioni sia di Tudor che dell'allenatore del Villarreal, hai qualche chicca da dirci sulla squadra spagnola? Terza in classifica, ha vinto.
È partita bene. Sicuramente, vabbè, tanto andare a giocare in Spagna non è mai semplice, quindi sarà sicuramente una partita difficile.
Allora, caro direttore, il 4-3 ai cartonati lo ricorderemo per decenni, stiamo ancora festeggiando. Non toccate, poi aggiunge, non toccate il nostro condottiero, forza Igor, che naturalmente è lì nel suo ufficio, nel suo studio a mettere.
Però a fare tre punti con l'Inter, se poi dopo ne vai a perdere due a Verona, ti lascia un po' l'amaro in bocca.
Ecco la mentalità dell'allenatore che esce. Ma io voglio sentire la mentalità di voi radioascoltatori, perché stiamo per concludere e quindi ascoltiamo in chiusura un vostro vocale.
Ciao direttore, buongiorno, Roberto da Bologna. Mi vorrei concentrare un attimo sul fuoco amico, perché io sento tante critiche sulla partita di Verona e come non si possa comprendere la stanchezza che è parsa di vedere nella squadra. Con Turam al 50° piegato, con la gente nel secondo tempo che non andava più. Io ti faccio una domanda: ma quest'estate, quando si parlava le squadre che fanno il mondiale per club avranno grossi problemi, perché la preparazione sarà una preparazione,
e io ero tra quelli, dice.
No,
sì.
E non vale più. Io vedo che chi ha fatto il mondiale per club, anche più forte molto di noi, sta facendo fatica. Vedo il Manchester City, vedo lo stesso Paris Saint Germain che ha perso contro De Zerbi, vedo l'Inter, insomma.
Bella considerazione. Sai cosa ti rispondo? Taglio leggermente e chiedo al mister se mi dà ragione o meno, che Tudor ci ha detto che non è una questione di preparazione, quindi in generale ha rimandato al mittente questo tipo di appunto legato al mondiale per club. Vero o falso? Il mondiale per club incide quelle tre partite?
Sicuramente può incidere nei tempi, perché poi vuol dire iniziare un po' più tardi. Bravo. Però non penso sia quello il problema. Tudor secondo me ha voluto togliere il problema dallo staff, cioè nel senso, questo problema qui poi poteva andarsi a ripercuotere sullo staff,
sulla preparazione,
e Tudor ha voluto dire no, non è colpa dello staff,
non è così,
tra virgolette.
Recupereremo, detto, rifiattiamo, riposiamoci, ripartiamo, battiamo l'Atalanta, battiamo soprattutto poi anche il Milan, soprattutto perché
io direi di battere anche il Villarreal,
e meglio Villarreal, esatto. Io dico che voglio 7 punti, faccio bene, 3 partite 7 punti,
io ne vorrei 9, posso?
Si può, su Radio Bianconera, è casa vostra. Grazie mister Augimeri.
Grazie a te,
alla
Antonio.
Prossima settimana o eventualmente quella successiva con il sottoscritto di rientro da Villarreal e già con risultato acquisito anche col Milan. Ciao Manuel, buona continuazione sulle frequenze di RBN, la vostra radio a tinte bianconere. Ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.